I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi! How are you?
Buonasera, stasera partiamo subito col piede giusto, ho premuto il tasto giusto del nuovo mixer e il mio cursore è andato che era una meraviglia. Come state tutti quanti, tutte quante, questo venerdì 12 gennaio, sia quelli che si trovano nella nostra ridente cittadina di Parma, in quel di Parma, sia quelli che ci ascoltano invece in streaming. Sono 18:10, questa è Mania di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 alle 20 con la vostra vitridente di fiducia che poi sarei io. E abbiamo uno studio che è una meraviglia, raga, posso dire, che bellezza. Se volete vedere di cosa sto parlando potete seguire Radio Parma Official su Instagram e Facebook o anche la sottoscritta, perché trovate effettivamente troverete immagini nelle storie varie ed eventuali anche sui miei social. Io sono appunto VEE Tridente sia su Instagram che su TikTok. Oggi è venerdì, quindi come di abitudine ci collegheremo più tardi con la nostra Alessia Galattini da Londra per avere qualche info su streaming, cose da vedere, serie TV, film, cinema. Sicuramente un commentino da lei che è in the biz. Lo chiederò riguardo a cosa ne ha pensato di questi Golden Globes e soprattutto cosa ci dicono degli upcoming Oscars, perché i Golden Globes non sono che l'anticamera poi, no, di questo periodo di premiazioni. Prima però faremo la nostra rassegna stanca, ascolteremo un po' di musica insieme, ci racconteremo cosa avete fatto voi, che cosa ho fatto io oggi, sono andata a fare le unghie, sono bellissime. È una piccola cosa che mi dà grande gioia, ok? Quindi bisogna celebrare le piccole gioie, ecco. Un'altra piccola gioia, per esempio, è questa nuova dei Gorillaz che vedo nel DJ Pro che mi guarda, come dire, suonami, suonami, suonami. Gorillaz, vabbè, meravigliosi da sempre, lungimiranti. Si chiama Oil ed è insieme a Stevie Nicks. E io dico, wow, l'ho nominata proprio... Ma secondo me sarà stata una settimana, 10 giorni fa ci siamo ascoltati qualcosa dei Fleetwood Mac e dicevo come avessi amato il suo cameo in American Horror Story nella stagione Coven. Ed eccola che mi riappare. Insieme a Stevie Nicks con Oil, 18:15, sempre qui 102-104 le nostre frequenze, quelle diciamo standard FM. Ma la bellissima novità di quest'anno nuovo è la nostra app, non mi stancherò mai di dirlo perché è comodissima. Voi potete cercarla comodamente dal vostro smartphone, 12 TV Parma o Radio Parma, e avere questa app che non solo vi permette di ascoltare tutte le nostre dirette comodamente dal vostro telefono, ma vi manda anche le notifiche quando i vostri programmi del cuore iniziano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito a scaricarla. Noi apriamo la rassegna stanca e vedo come la prima pagina, se non altro il Vanity Fair online, sia dedicata a Dardust, che è stato sicuramente uno dei produttori di cui abbiamo sentito più parlare nel 2023 tra Elisa stessa con questi bellissimi concerti strumentali che ha impostato con lui a tante produzioni fortunate. E il titolo è Sono uscito dalla gabbia dorata, che non sapremo mai di cosa sia, no scherzo, dopo lo guardiamo insieme. Però questa è la rassegna stanca, quindi vediamo i titoli ma non le notizie. Ecco, Julia Roberts e le ascelle non depilate alla prima di Notting Hill fu uno scandalo, potrei scandalizzarvi anche ora se mi togliessi la giacca, dice Julia Roberts. Non lo sapevo, me l'ha detto Luca Semerero, che il gennaio è anche il January, ovvero il mese della non depilazione. io che la supporto al 100% non ne ero al corrente. Brunei, il matrimonio infinito tra il principe Abdul Maten e Anisha Isa Kalebic, le foto. Pensate che io pensavo fosse il nuovo film di Natalie Portman, perché la regina Anisha Isa Kalebic è uguale a Natalie Portman. Francesca Ferragni risponde agli hater: non sono stata licenziata. E ancora Gucci, Milano Moda, uomo che prende il via. La donna che si è lanciata nel vuoto con la figlia, parlano i servizi sociali, le tragedie si devono prevenire con una rete di sostegno. Già. Servizi sociali, già, e non do la colpa a loro, è che le risorse sono quelle che sono, se non vengono stanziate dallo Stato, ahimè, non è che se le possono tirar fuori dal cappello magico. No, Barbara D'Urso non andrà alla RAI. Dal sentiero delle eclissi a Massa Carrara, le mete imperdibili nel 2024 per il New York Times. Questo è interessante. Giusto oggi ho postato la mia guida imperdibile per le grotte di Labante, che si trovano sui colli bolognesi. Se volete anche voi una gita veloce, simpatica, non troppo lontano e divertente, andate a vedere sul mio Instagram. E l'outfit regale di oggi: Martina Maggiore pubblica le foto con l'ex Cesare Cremonini, anni pieni di amore. Tiziano Ferro, come sta? Quando cadete ditelo, chiedete aiuto. Bravo Tiziano. Sonno, recuperare almeno 2 ore nel weekend fa bene alla salute del cuore. Io dico anche più di 2 ore, a voglia. Lo sottovalutiamo in questa società che ci impone, no, questi livelli di produttività eccessiva. Il sonno viene sempre dopo, invece dovrebbe essere molto più considerato. Elena Diciocio dice: mamme tossiche, salvarsi si può. Parla l'intervista Pedro Alonso, l'intervista al protagonista di Berlino. Io direi che con questo chiudiamo la rassegna stanca e ci ascoltiamo Pharrell Williams. Bugo e la sua rock and roll ci aiutano ad aprire così la prima notizia della rassegna stanca. Quella che vi dicevo parla di Dardust, che io incontrai lungo il mio cammino, forse più come produttore dance all'epoca che effettivamente produttore invece di tutti i generi, ma parlo di tanti anni fa. E vediamo quindi cos'è questa gabbia dorata dalla quale lui è uscito. Basta pensare ai numeri, oggi conta di più il mio progetto solista. L'exploit di soldi con Mahmood, poi le hit e le pressioni per fare sempre numeri grandi. C'è da fare i conti col rovescio della medaglia, nel senso che tanti anni lavori, fai la gavetta, no? Cerchi di spiccare, arrivare a certi livelli, poi c'è la pressione e le aspettative di quei livelli e di quei numeri, no? Da rispettare. Guardate solo Chiara Ferragni, cioè più in alto sali, più lunga è la discesa quando cadi, e non lo dico con nessun tipo di, non so come dire, di gioia o di contentezza. Trovo giusto che si faccia giustizia, però è vero anche che, come appunto, no, più luminoso è, più difficile sarà scendere. Io nel frattempo comunque vi dicevo che lui, me lo ricordo, saranno stati almeno 10 anni fa. In ogni caso, lui adesso si vuole concentrare sul suo progetto solista, che non so bene cosa preveda, ma sicuramente non è di produrre per arrivare ai numeroni di Mahmood o Cenere di Lazza. Dietro e accanto a chi va sul palco c'è lui, questo Dario Faini, in arte Dardas, produttore musicale che da circa 5 anni trasforma in stream e premi e successi radiofonici tutto ciò che tocca. Da poco più di un anno però ha deciso di dedicarsi con più energia al suo progetto artistico, il cui nuovo frutto è Outside, pezzo strumentale. L'ultimo album si intitola invece Duality ed è un esperimento diviso a metà, con la prima parte strumentale tutta suonata al piano e la seconda interamente elettronica, una dualità che riflette le sue due anime e che ha iniziato a portare in tour a dicembre da Milano e che prosegue con il live il 24 gennaio a Roma con Franco 126, il 29 a Bologna Bologna con Elisa e il 3 febbraio a Firenze con po' di meno che Samuele Bersani. Quindi non male anche come progetto, diciamo, solista. Immagino che sicuramente sentiremo qualcosa anche a livello radiofonico, che poi non siano singoloni, no? Che vanno per la maggiore, come può succedere con altri tipi di canzone. Ciò non significa che non siano progetti che meritano di essere ascoltati. Jungle Back on 74, una super hit di questo periodo, molto carina, un po' 70s, un po' funk, ci piace assai, devo dire la verità. Dunque, continuiamo a parlare di Dardust. C'è una bellissima intervista e si va proprio nello specifico, insomma, nell'intimo anche, no, di questo produttore così bravo e così fortunato. Si parla appunto di... scusate perché ho perso il segno nel frattempo. Dunque, si parla di la pressione appunto per i numeri. E lui dice: di certo negli ultimi anni, dopo Soldi, ho avuto tante richieste e per non creare dispiacere negli altri o proprio per aiutare altri artisti non riuscivo a dire di no. Mi sono trovato però a un certo punto con così tanto lavoro che non riuscivo più a vivere la mia vita, e poi sì, la pressione per i risultati l'ho sentita, ma la verità è che preferisco fare un disco d'oro rispetto a 7 platini con una canzone però di cui vado orgoglioso. Questo gli fa onore. E come si fa a uscire da questa situazione? Ho iniziato a dire di no, mi sono detto: se una cosa non voglio farla non la faccio solo perché mi fa fare dei numeri. E questo è un tipo, allora, per carità, lui ha stra ragione, questo però è un tipo di ragionamento che puoi fare quando i numeri ce li hai già. Cioè, se sei appunto alla frutta e hai bisogno di lavorare e di fatturare, sto ragionamento non lo puoi tanto fare. Lo puoi fare quando sei in un punto della tua vita in cui hai le tue certezze, no? Hai le tue sicurezze e va tutto bene, è tutto bello e c'è una certa sicurezza, ecco, questo intendo dire. Però ci sta anche che spesso e volentieri non siamo capaci di dire i nostri no. Questo è una cosa in cui secondo me cade chi fa il suo lavoro che chi fa tutt'altro, sinceramente. Si dirà se lo può anche permettere, ecco, dopo che ha fatto così tante hit e soldi. Vero, ma intanto è meglio farlo che non farlo, questo discorso che io trovo pregevole, perché è importante creare un cambiamento anche in questa gabbia dorata. È comunque una gabbia. Il fulcro ora è la libertà di esprimermi anche riducendo i numeri. Ora sul palco ci va lei, è un progetto difficile, perché potevo fare il classico disco del producer, una serie di pezzi con tante collaborazioni con artisti famosi, e avrei fatto un sacco di stream, ma non mi andava. E perché non le andava? Perché la mia visione è diversa. Una musica strumentale che arriva anche al di là dei confini italiani, è qualcosa che abbatte delle barriere, perché quando non ci sono le parole puoi davvero parlare a tutti. Se prima ci dedicavo un 20-30% del mio lavoro, ora sono passato all'80%. Potevo andare avanti a fare un sacco di soldi come prima, ma mi sono detto che se non lo faccio a 47 anni avrei rimpianto tutta la vita di non essere andato in fondo alle mie visioni e di avervi dato il giusto valore. Bisogna osare e vivere quello che serve. Credo che anche interessante sia il fatto che, se facciamo due conti, questo produttore che lavora da un sacco di tempo abbia però effettivamente avuto il picco del suo successo ai suoi 42 anni, quindi insomma... E mi piacciono, sarà una corda che mi tocca personalmente, però mi piacciono molto anche le pagine, gli account che raccontano le storie di successo tardi nella vita. Perché mi fanno pensare: dai, no, continua, stai facendo la cosa giusta. Ci ascoltiamo Coma Cose, articolo 31, una cosa bene. Forever and ever, una cosa bene. Questa combo, questo incontro tra articolo 31 e Coma Cose. Anche la storia di Coma Cose, tra virgolette, rientra in quella categoria di cui vi parlavo, perché il lui di Coma Cose ha degli antichi, adesso mi sembra eccessivo, però ha dei trascorsi musicali che vanno indietro molto più del suo incontro con la lei, ovvero California, di Coma Cose. cose. Anche la storia di lui è una storia interessante in questo senso, perché sempre lungo il mio cammino l'ho incontrato sotto lo pseudonimo di Edipo. Adesso non mi ricordo se si chiama Luigi, forse lui, chiedo scusa se non ricordo il nome di battesimo. Ma anche lì è una storia di resilienza non mi piace, la odio quella parola, però ottemperanza, ecco, mi piace di più. Cioè ricordo diversi progetti, ecco, diverse ricerche musicali, fino a trovare quella giusta che ha avuto successo, tra virgolette, mainstream per lui, nel senso che non vuol dire che gli altri progetti fossero meno validi, ecco, ma che ha avuto il giusto successo per lui. Quindi non lo so se questo può essere utile a qualcuno che sta pensando, che sta valutando e teme che sia troppo tardi, teme che, non so, a 30 anni o si fa successo a 17 come Beyoncé o niente. Ecco, per fortuna non tutte le storie di successo sono così. Ero curiosa di sapere cosa succedeva alla famiglia privilegio, quella sorella che è quella che mi sta meno, quella che mi sta, facciamo così, quella che mi sta più simpatica, che poi è tutto relativo, no? Ovvero Francesca Ferragni. E sembrerebbe che la valanga di conseguenze che hanno portato le azioni della sorella minore Chiara si sia abbattuta anche su di lei. Il caso è scoppiato ai microfoni di RTL 102.5, dove il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato questa presunta news, ovvero lavorava in uno studio e succede che il titolare, c'erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al Pandoro Gates riverbera inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via in un mese, ed è stata sospesa un mese. Credo sia stata licenziata molto presto. C'è la pubblicità, torniamo dopo questa. Il throwback, scusate se ogni tanto sentite ancora la base un po' scattosa, praticamente sono i comandi che ancora faccio un attimo fatica. Datemi una settimana per rodarmi, grazie. Questo throwback però è bellissimo. Puddle of Mud 2001, Blurry. Come soffrono i Puddle of Mud, poche altre band al mondo secondo me sanno esprimere la sofferenza. Noi stiamo parlando però di solite chiacchiere del caso, cioè solite chiacchiere collaterali del caso Ferragni. Ora ci tengo a dire questo: io ho espresso la mia opinione sui social su il caso Ferragni specifico. Tendenzialmente non tutto quello che è un po' corollario, quindi Chiara Ferragni è stata vista al Parco Stempione con i figli, facevano l'altalena, ecco, quelle cose lì non le capisco tanto. A me interessano le notizie tipo è indagata per truffa, quella è una notizia, ok? Oppure, cioè, anche per carità, sta bene, sta male, è sui social, non è più sui social, cioè avere un attimo il polso della situazione, ma voler per forza fare notizia come in questo caso mi sembra un po' stupidotto. Ecco, durante la trasmissione di RTL c'è stato questo momento in cui Parpiglia ha ventilato possibilità di svelare, cioè ha svelato questi dettagli, ha detto ma si sente dire che è stata via per un mese Francesca Ferragni, in questo caso che fa la dentista in uno studio, credo addirittura forse lo studio del padre se non sbaglio, comunque di un padre associato, una roba del genere, e dato che si tratta di RTL, quindi immagino tante persone stessero ascoltando, deve essere arrivata all'orecchio del dottor Luca Macaluso questa chiacchiera, che ha subito twittato a Gabriele Parpiglia dicendo ragazzi ma cosa state dicendo, la Fra Ferragni è una delle dottoresse più brave e professionali che io abbia nel mio staff, non la manderei via nemmeno sotto tortura, ritengo questa una situazione che esula da ogni tipo di coinvolgimento, ma cosa dite, venite, vi accorgerete che è piena di pazienti che la amano da qui fino all'estate. Poi però i toni si sono fatti un po' meno cordiali. Parpiglia dice sempre su Twitter ventila la possibilità di svelare dei dettagli di una telefonata che avrebbe avuto con il medico. Anche in questo caso Macaluso risponde scrivendo che Francesca Ferragni non è stata sospesa ma è semplicemente in ferie e che la che l'ha annunciato come tutti i professionisti seri con largo anticipo. Arriva la risposta appunto poi di Francesca Ferragni, che dice che nelle storie di Instagram dice: a rispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente. Lei però è in luna di miele alle Maldive col marito Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo. Sotto le foto condivise nei social non mancano i commenti che accusano di essere partita mentre la sorella è indagata per truffa. Cosa doveva fare? Cioè, anche se fosse rimasta a Milano, cosa avrebbe risolto? E gli errori della sorella maggiore, quali venissero confermati in sede giudiziaria, non sono certo i suoi. Scusate, ma Chiara Ferragni è la sorella maggiore di Francesca Ferragni? Cioè, Chiara è la primogenita? Ah, io questo non l'avevo capito. Cioè, per me Francesca Ferragni era la primogenita. Non so perché, non so perché. So che Valentina la piccola, o addirittura non è, no, non è Francesca la piccola, dai, non scherziamo. Adesso ci ascoltiamo John Batiste con Uneasy featuring Lil Wayne e poi continuiamo a leggere notizie e ascoltare musica insieme almeno fino alle 20 e dalle 19 poi ci colleghiamo con Alessia Galattini per i consigli di TV, streaming e canzoni. E non potete dire che non vi viziamo qui a Radio Parma con musica bella come quella per esempio appunto di John Batiste e la sua Uneasy, con una collab che uno non si aspetterebbe, una non si aspetterebbe. Lil Wayne, se vi ricordate, Lil Wayne è quel rapper un po' maranzone che parlava di farle leccare il suo lollipop, e quindi puoi essere io, cioè chissà, sarebbe vorrei essere una mosca, avrei voluto essere una mosca nella stanza in cui è avvenuta la conversazione tra Lil Wayne, che è il rapper di questa canzone. I say he's so sweet, I wanna lick the rapper, so I let her lick the rapper. E le faccio leccare l'incarto, dice, e poi vuole il lollipop. Ok, non l'ho inventato, cioè è proprio è la grande hit del 2008. Comunque avrei voluto essere una mosca nella stanza, anche perché Lil Wayne non è propriamente noto per il suo modo di dialogare non diplomatico. Cioè, se guardate le interviste di Lil Wayne, è molto simile al suo modo di rappare, cioè tutto molto così. Aiuto. E la conversazione tra il team di John Batiste e Lil Wayne avrei voluto esserci, ok? È come, non lo so, è come, ne parlavo l'altro giorno con la Maffa, stanno per aprire Starbucks a Napoli, no? Io mi sono immaginata quando, ok, headquarters di Starbucks, non so dove sia, probabilmente negli Stati Uniti da qualche parte, avranno un headquarter europeo e avranno un headquarter italiano e quindi ci sono dei gradi, no? Però immaginatevi quel giorno in cui quelli dell'headquarter italiano hanno portato i capi di Starbucks America a Napoli a parlare con, che ne so, per dire, i proprietari dello stabile dove aprirà Starbucks a Napoli, e mi immagino il clash culturale che ci può essere stato. Ecco, anche quella è una stanza in cui avrei voluto essere una mosca per esserci dentro, perché non so se avete capito, io sono molto curiosa delle sfaccettature umane e soprattutto di quanto strani siamo noi esseri umani, e quindi una conversazione così avrei voluto assistere. Ecco, questo tutto per dire che abbiamo ascoltato John Batiste con Lil Wayne, che sono due universi completamente opposti ma si sono incontrati lo stesso. Sono 18:58, questo significa che noi adesso abbiamo il nostro solito break del cambio dell'ora col segnale orario e la pubblicità, poi torniamo con Alessia Galattini, mi metto in collegamento e parleremo un cicinino, ma poco, giuro, perché lo so che ormai ne abbiamo parlato fino allo sfinimento dappertutto dei Golden Globes, e poi ci darà i suoi soliti tre consigli su serie TV, film, cinema o anche altre piattaforme su cui guardare appunto qualcosa di interessante per questa settimana. E prendete nota, perché Alessia è sempre molto sul pezzo, arriva sempre 5 minuti prima e ci dà dei consigli che poi si verifica nella realtà delle cose sempre che effettivamente quello che lei ci ha consigliato viene molto apprezzato di solito. Torniamo dopo questi pochi minuti di break, sempre qui, sempre a Mania di Protagonismo. Pare che stiamo a Woodstock, bellissimo bellone pezzone nuovone per Liam Gallagher e John Squire, Just Another Rainbow, che ricorda veramente qualcosa di Jimi Hendrix addirittura, direi. Bentornati, bentornate e bentornate, sempre venerdì 12 gennaio, 19 e 12 minuti, qui dagli studi di Radio Parma, ripristiniamo le buone abitudini, quelle anche che prevedono la presenza appunto di Alessia Galatini, che avanti e indietro ci siamo non incontrate per un paio di venerdì, credo.
Ma in realtà forse solo uno, sai, perché quello prima era mentre ero in Italia, ci siamo sentite.
È vero, scusa, hai ragione, come è precisa l'Ale, giustamente e del resto. Quindi non è la prima del nuovo anno?
Sì, è la prima perché l'ultima era il 29 dicembre.
Ah, ok, perfetto, quindi benvenuta nel nuovo anno, nel nuovo Mania di Protagonismo del 2024.
Esatto.
Giusto. E dunque... Scusami, ma sto cercando di mettere a posto un po' l'acustica, che sembra di stare in una cattedrale. Vabbè, raccontami del tuo rientro a Londra, please.
Il mio rientro a Londra è andato bene, forse te l'avevo menzionato, avevo subito un lavorone da attaccare il 4 gennaio, quindi ho festeggiato il mio compleanno, che è il 3, e poi mi sono rimessa al lavoro, però in realtà ho fatto una bellissima, bellissima festa di compleanno il 6 gennaio. Sabato, mm-hmm. A tema pigiama party, che è stato molto carino, molto throwback delle medie.
Che bello, ma tu fai sempre dei compleanni belli, è una cosa che ti invidio tantissimo. Hai un sacco di amicici bravissimi, bravissime, che ti fanno fare dei compleanni bellissimi.
Sì, è proprio una roba che mi dà molta soddisfazione, che ci sia un tema, che sia tutto molto carino, per fare foto, per ricordarmelo. Sì, mi piace molto. L'unica cosa, i miei amici malvagi doveva essere un pigiama party, ma sono stati tutti un po' sleali, poi hanno faccato effettivamente dormire a casa nostra, però vabbè.
Ah, non se la sono, avevano paura che venisse the boogeyman durante la notte.
Perché una persona ha fatto quella che aveva da effettivamente da andare a lavorare alla tesi, e poi con l'affatto che se n'è andata una, si sono tutti accollati, anche se in realtà... Però... Avevo dei bellissimi, bellissimi cupcake con sopra dei Pomeranian.
Oh my god, sto male!
Perché sono i miei cani preferiti, che non ho, ma che sogno che un giorno avrò in quantità non...
Sì, tipo un gregge di Pomeranians,
un
che...
Pomeranian, esatto, sì, tipo sì. 30-32.
Condivido.
Gestibile. E quindi così, per manifestarli, fai tipo manifesting, me li sono messa sui cupcakes, e quindi ognuno aveva il suo piccolo Pomeranian peloso.
Oddio! Poi vabbè, la Francia è poco brava a fare quel genere di cose.
Esatto, no, si è proprio lanciata, l'ho chiesto quello, l'ho chiesto una torta di compleanno col pistacchio, buonissima, e tutti i fiorellini che la decoravano.
Meraviglia, meraviglia.
Sento un po' tipo piccola bimba.
Sì, no, vabbè, ci sta che ti spoilino per il tuo compleanno. E tu, tra l'altro, che sei appunto, io ho parlato di voi in un mio video, cioè chi fa i compleanni vicino al Natale, vicino al Capodanno, solitamente è un po' bistrattato, perché comunque, sai, cioè cala l'entusiasmo, no? Nel senso, una cosa se li compi, non so, il 10 di marzo, vicino, vabbè...
Però nella mia esperienza, sempre grandi festeggiamenti, che quando ero piccola, cioè i miei hanno sempre gestito bene le tue cose.
Ma i tuoi sono meravigliosi, li salutiamo.
E poi in realtà hanno fatto bene, perché anche mia sorella piccola è nata il 29 dicembre, quindi, cioè, da una parte, nel senso, forse se ne sono pentiti, perché quello che avevano impostato con me ormai andava fatto pensante. Però sai, come si erano anche già abituati, gli è ricapitato, quindi ormai le vedevano come feste separate. Effettivamente ti viene regalata veramente una staccata di roba, perché tipo, ma tu me l'hai donato il regalo, ma questo è per il compleanno, e quindi è un po' un'esperienza particolare.
Esatto. Però no, non è che devi sacrificarla solo perché no, sei così vicina.
Ci riflettevo in merito, sai, a tipo mio segno zodiacale, mie manie di perfezionismo.
Certo.
Sono che deve inquadrare bene quando finiscono le cose, cioè se una cosa sta per finire tu me lo devi dire mesi in anticipo, devo processarlo, devo piangere, no? E quindi questo fatto che cioè, il mio anno termini quando termina anche l'anno ufficiale è proprio così.
Ti aiuta.
Esatto, mi dispera una volta sola, ma poi mi aiuta proprio a dare questo senso di, non so, equilibrio a tutto, quindi sembra che tutto il mondo si stia preparando al mio compleanno, no? Invece che alla fine dell'anno.
Questo è un filino narcisista, questa cosa.
No, ci sono quei periodi dell'anno in cui c'è un po' un mood generale e la fine dell'anno è un po' questo mood di riflessione, di boh, ripensiamo.
Sì, sì, certo, certo, fai un bilancio delle cose.
Esatto, no? È un po' come se, non lo so, non ci vedi essere malinconico a luglio, per dire.
No, ok, vietato essere malinconici a luglio, ok, ok.
Bellissimo, dovrebbe essere il titolo di un film, vietato essere malinconici.
Beh,
a luglio.
Ale, io e te davvero dobbiamo, io lo penso da sempre, dobbiamo creare qualcosa insieme perché c'è molta chimica di pensiero.
Sì, è vero.
Chi vietato essere malinconici a luglio è il film perfetto per un film indie con Timothée Chalamet, con Timothée Chalamet di un paio d'anni fa, perché adesso parleremo anche di una cosa, io e te, ti sottoporrò una questione. Sì. O già sai?
Del gossip con Kylie, eccetera.
Beh, gossip con Kylie, loro ufficialoni ormai da diverse settimane, sì, vanno
però ci sono molto le due campane del tutto una roba di PR.
Brava, brava. Io ho una nuova teoria che ti voglio sottoporre, ok? Sei pronta?
Prontissima.
Io credo che Timothée Chalamet sia un Gianfranco Basico sotto mentite spoglie. Ci ha fregato a tutti e a tutte. Ci ha fatto credere di essere uno dei personaggi che lui interpreta, ma non is not so, capito?
Sì, no, in realtà non è una... Come si dice in italiano? Insomma, mi sembra di non riesco a dirlo. Ho avuto questa impressione anch'io, mettiamola così.
Ok.
Quando in un'intervista ho letto che il suo idolo era Leonardo DiCaprio e si era fatto dare dei consigli da Leonardo DiCaprio su cosa fare.
Quella...
avevano un po' quella vena di paternalismo, di un po'.
Beh, a parte che se ti fai consigliare sul dating da DiCaprio, cioè magari sull'acting, ok, ma
no,
sul dating.
Era sull'acting. Però erano cose tipo non fare, cioè non usare droghe pesanti, esci sempre con delle persone che levino il tuo nome. Cioè, era tutto un po' finto, no? Un po' programmato. Uh-huh. Quindi ero lì tipo, non lo so in realtà se perché. Cioè, esatto, umanamente Leonardo DiCaprio non so se è la persona.
No, direi che abbiamo stabilito, guarda, separiamo come sempre l'artista dalla persona e l'arte, no, dalla persona, e per me è no, se proprio. E io ero una di quelle che lo amava alla follia, cioè lo amavo follemente, specialmente quando ero più giovane, credo che sia un grande attore, seria, cioè proprio... mi piace come recita, quello che vuoi, credo ci sia un problema di, sì, anche lì, di, proprio di carattere, di c'ho un po' paura, ecco, di com'è dietro le quinte, non so, non vorrei incontrarlo. E
anche di Robert De Niro, che a me è una cosa che manda in pazzi perché sembra così coccolino tenerino.
A me De Niro non sembra coccolino e tenerino.
A me sì, a me ha sempre dato l'impressione di essere un po' un nonnino carino, invece a quanto pare un po' una faccia di cazzo.
Sì, ma secondo me tanti, sai, Ale. E comunque, nello specifico, Chalamet ha fatto questo passo falso. E la mia personale il mio personale campanello d'allarme è suonato quando ho visto, ho letto questo articolo, il cui titolo era quando Timothy... non era ancora famoso, ma usciva già con le tipe famose. Questa cosa nel mio cervello mi ha fatto dire: aspetta un attimo, e c'è, capito? E c'è questo, appunto, Timothy pre chiamami con il mio nome o con il tuo nome, non mi ricordo. Esatto, quello lì, pre quello che era un po' anche tra virgolette quel look, sai, un po' da trapper.
Oddio.
Eh sì. E in quel di Los Angeles lui era uno di, sai, quelli che proprio vanno a cercare la gente famosa, le feste famose, dove hai visto? Eh sì. Qua secondo me stiamo, ci vorrebbe un'inchiesta sul vero Timothy.
Sai che bello essere delle mosche che vanno a spiare, bellissimo.
E ti giuro, io il fatto che se la intenda così bene con Kylie Jenner, purtroppo, scusate, però non può che farmi pensare che effettivamente sia come dico io.
Sì, no, ma anche perché poi appunto io leggevo di quelli che dicono che è una roba di pubblicità, che magari per lei sì, ma lui...
Ma lui è bad publicity, esatto. Lui non ne aveva assolutamente bisogno, è il protagonista di alcuni dei franchise più grossi, più in voga del momento, cioè lui di pubblicità proprio potrebbe fare, fa volentieri a meno, è ricercatissimo. Dunque, ti interrompo questa piacevole chiacchiera un attimo per mettere la pubblicità, ma poi torniamo e ci dai anche i tuoi consigli su cosa guardare, va bene? Ovviamente non condoniamo in alcun modo i contenuti di questa canzone che invecchia molto male, 24 anni dopo essere uscita. 24 anni dopo essere uscita. Vabbè, me ne vado, Ale, me ne vado.
Non c'è Maria, chiudi la busta.
Basta! Non c'è più
storia più posta per te, raga.
Davvero, davvero, mai visto io, credo di poter dire con orgoglio di aver visto solo ed esclusivamente una puntata in sua interezza.
Ma figurati, no, io da piccola lo guardavo sempre di nuovo, non so perché me di 12 anni.
Sì, infatti, non so perché.
Perché lo guardava mia mamma, lo amava, e quindi poi ci facevamo prendere dal drama. Mia una volta aveva anche provato a cercare di recuperare una sua vecchia amica che l'aveva ghostata brutalmente, però le avevano detto che non c'era abbastanza, cioè che la storia non era abbastanza succosa.
Che non era abbastanza drammatica.
sì, cioè non c'erano abbastanza lacrime, perché loro volevano un motivo.
Sì,
e lei
sì.
Era come, no, cioè è sparita da un giorno all'altro, non c'è una motivazione, signora.
No vabbè, sto male. Scommetto, se poteva mentire, dire mi ha rubato il fidanzato, sono partiti per il Brasile e poi si sono lasciati, lui è morto e vorrei recuperare.
Rio de Janeiro.
Bellissimo. Tra l'altro, scusa, ma l'amica che l'ha ghostata è rimasta lì a Sassello?
No, era un'amica veneta.
Ok.
Però erano veramente amiche, invece come potremmo essere io e Elena, no? E da un giorno all'altro questa qua poi l'ha tagliata fuori brutalmente, non ha mai saputo perché.
Mi ha ferito molto che tu non abbia detto come possiamo essere io e te, ma abbia specificato come possiamo essere io e Elena.
Vabbè, nel senso, dai.
Scherzo, Ale, scherzo.
Tra l'altro anche la situazione per il bene, in realtà, cioè, dipendeva anche da quello.
Ma sì, va bene, sì, certo. Va adesso bene. Che applichiamoci su gli specchi. No, è chiaro che vi conoscete da un sacco di tempo, avete condiviso tutto un pezzo di storia, di vita insieme, avete un podcast meraviglioso insieme che invitiamo chi ci ascolta ad ascoltare, si chiama Netflix and Therapy, e con l'apporto di Ale in quanto appunto esperta di sceneggiature, film, serie TV, e Elena in quanto psicologa, analizzano di puntata in puntata le varie appunto serie TV e film. È molto carino, Netflix and Therapy. Detto questo, snocciola, ragazza.
Detto questo, eccoci qua. Allora, intanto mi fa molto ridere che non so se vi ricordate che io 2 settimane fa avevo parlato di Soul Burn e adesso ne sto parlando.
Beh, Ale, sì, Ale, sei stata, non so come dire, cioè non...
Lungimirante.
Beh, sì, praticamente una sibilla, un oracolo. Io, beh, a parte me l'hai fatto, sei riuscita a farlo vedere a me, che probabilmente non l'avrei visto perché... se mi dici
sarebbe arrivato solo tutta la parte di stock.
E brava, cioè se avessi capito che era così, era molto più erotico che thriller, obiettivamente, sì. No? Sì. L'avrei saltato a pie pari e mi sarei persa tutto lo zeitgeist di questo film che sta schiaffeggiando gente avanti e indietro.
Sì, è stato un fenomeno molto interessante da osservare, avendolo visto appunto mesi in anticipo, perché qua è uscito novembre, quindi è un po' tutto, cioè un po' scesa, no? E adesso che l'hanno rilasciato globalmente, sta avendo questo momento.
Esatto,
di...
esatto.
Cos'è? Comunque, in realtà, appunto, di questo ne abbiamo già parlato. E che ho visto questa settimana, ci sono state un paio di cose interessanti che però ho visto che in Italia escono più avanti, quindi vi arriveranno.
Okay.
Però c'è questo film che qua hanno fatto uscire su Netflix, che invece in Italia, se non sbaglio, da quello che ho visto, è disponibile su Prime Video. Che è un film di 2 anni fa, ma che sta avendo un po' un boom, almeno qui,
un comeback adesso.
Netflix,
ok,
esatto, che si chiama Queen Pins.
Ah,
tradotto in italiano, perché non sia mai, Le regine dei coupon.
Le regine dei?
Dei coupon.
Però aspetta, ho capito, perché io l'ho visto, è quello con Kristen Bell, no?
Sì,
io l'ho
sì.
Era sempre con lei. Adesso mi sfugge l'altra, però lo vidi, risi molto. Ci sta di cercare di dare una traduzione che si capisca almeno un po', non mi sentite
di che cosa stiamo andando a parlare.
Capito, perché e non mi sentirete mai a dire questo se non in casi specifici come questo, perché in inglese funziona il gioco di parole, in italiano non avrebbe funzionato il regine dei coupon. Alla fine sai che non mi dispiace, tipo.
No, infatti tra l'altro è l'originale sono le regine dei coupon, quindi secondo me si sono
esatto, ci sta
ed è appunto questa commedia che osserva il fenomeno prevalentemente americano, per cui la gente si ossessiona con i coupon per risparmiare sulla spesa e diventano queste specie di accumulatori seriali.
Sì, esatto.
E seguendo questa donna di 30 anni, 40 anni che ha appena avuto un aborto, non cercato, e quindi in questo suo momento di lusso si ossessiona con questa cosa dei coupon e decide che sarà il suo nuovo passatempo per focalizzarsi su qualcosa, e insieme alla vicina danno vita a questa truffa per cui rubano i coupon dalla fabbrica che li produce per rivenderli a metà prezzo rispetto al valore del coupon e mandano avanti questa industria di frode che gli fa guadagnare milioni e milioni. In teoria è basato su una storia vera, non so effettivamente quanto romanzato.
Sì, quanto della storia.
Fa straridere.
Sì, no, l'idea fa strariderissimo, quello che fa ridere, ma anche riflettere, è che tutta la cioè è una storia molto caratteristica dei nostri tempi. Ecco, mi sento,
esatto,
di dire.
Sì, perché c'è un po' questo misto di identità digitale, di ossessione con il risparmio, di capitalismo, del fatto che comunque, cioè, loro stanno rubando a delle entità che hanno milioni e milioni e milioni di,
esatto,
dollari.
Esatto. Ma infatti tu non puoi fare altro che supportare loro. Eh beh, certo, scusa. E tra l'altro è il piccolo eroe che riesce, capito, a com'è Davide contro Golia, no? È il piccolo
sì,
Davide.
Un po' appunto, se vuoi. Sì, sì, ovviamente con lo scopo poi di arricchirsi loro stesse, però ti fa un po' pensare all'assurdità effettivamente del sistema in cui viviamo, cioè di questo.
Esatto, esatto.
Sì. Sì. No, è molto carino, e loro due secondo me sì, cioè, hanno strachimica, fanno super ridere.
Vabbè, poi io lei la amo follemente, anche
sì,
se
no,
mi... Allora, mi dicono, non so, sono molto combattuta su Kristen Bell, perché io la amo alla follia, però ho visto anche chi dice che in realtà è un po' nel suo entourage hollywoodiano, quella che vuole fare la down to earth, e poi invece è una stronza. Però sai, vai a scoprire, no, questi retroscena.
Però i personaggi che fa,
sì,
sì, una capacità di far ridere incredibile.
Sì, anche secondo me. Ti faccio dire una, cioè vorrei che mi commentassi, però prima di mettere la canzone, i Golden Globes, cioè un po' che Saltburn mal cagato, tra l'altro, nel senso tutti parlavano di quello, ma a premi poca roba, se non sbaglio.
Sì, detto ciò, penso che Saltburn sia molto scioccante, ma di fatto di roba da dire dietro ne ha molto poca. Però è molto bello,
okay,
quindi qualche premio per la cinematografia secondo me gli poteva andare, non penso che sia...
Certo, non merita, sì. Ok. E poi sì, invece però...
Lo snob di Barbie, pessimo.
Beh, allora... Neanche, cioè, capito? Io ci sono rimasta malissimo, eh.
No, 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 proprio pessimi, proprio non hanno capito niente.
Niente, vita. Nulla. E dimmi, secondo te gli Oscar rifletteranno i Golden o si redimeranno?
Secondo me si possono redimere, perché mi hanno sempre dato l'impressione di essere un pochino più commerciali rispetto ai Golden Globes, che invece secondo me hanno ancora un pochino la puzza sotto il naso per certe cose. Detto ciò, domani vado a vedere Poor Things, che è il film che ha vinto invece di Barbie, dare un parere.
Che qua non c'è ancora!
Perché appunto volevo parlare di quello, ma è il 25 gennaio in Italia, quindi ne parleremo prossimamente, però vado a vederlo domani.
Ok. E rieccoci, sempre qui a Mani di Protagonismo, sempre con la nostra Alessia Galattini, che ormai da un paio d'anni, forse di più.
Non è solo un paio d'anni. Sì.
Un paio d'anni. Festeggiamo il nostro secondo anniversario, non si sa bene quando, però non importa. Quello che conta.
Non posso fare, però. Cioè, secondo me, se mi ci metto il messaggio in critica di questa cosa.
Sì, lo troviamo. Però io credo che, per quanto importanti siano gli anniversari, più passa il tempo, più forse è meglio non sapere esattamente quanto tempo è passato, ecco, così.
Così.
Quindi, primo consiglio, questo Regine dei Coupon, che è una commedia divertente, loro bravissime, ci può stare. Dove hai detto che era, scusami, Prime?
In Italia, se non sbaglio, su Prime.
Va bene, brava, ci sta. Questo l'ho già visto, pazienza.
È andata così.
Cos'altro ci consigli?
Il secondo è sempre uscito su Prime, una cosa un po' più indipendente, un po' più particolare, invece, che in inglese si chiamava Foe, in italiano l'hanno tradotto Il Nemico, poteva andare peggio.
Com'era, scusami, in inglese?
Foe, F-O-E.
Ah, vabbè, dai, sì, ho sentito di peggio anche in questo caso. Foe è un po' un termine aulico, forse un po' obsoleto in inglese, sì, per dire il cattivo, il villain della situazione.
Esatto, comunque insomma tradotta in...
ci può stare il nemico, no, ci sta.
Infatti. E questo è un film che qui ha fatto parlicchiare, perché ha come protagonisti a livello di attori due un po' darlings del cinema indipendente inglese, perché ci sono Paul Mescal, che è l'attore che ha fatto anche Normal People, un po' di altre cosine sempre molto apprezzate dalla critica, e Saoirse Ronan.
Aspetta che me li devo googlare. Allora, Paul Mescal, tu vai avanti, io intanto googlo.
Sì, no, vai. E Saoirse Ronan, che è la fipella di Lady Bird, per capirci.
Ah, tu di lui mi hai fatto guardare dai Normal People. Sì, giusto?
Sì, e anche After Sun, mi ricordo che ne ho parlato.
E anche After Sun, vero. Però sono sicura, Normal People, di averlo visto. After Sun non mi ricordo, ok.
After Sun te lo ricorderesti, perché fa piangere come non sposa, quindi...
Quindi lo devo recuperare, va bene.
Di recuperare, esatto. Comunque invece in questo film, che è un po' una... uno stacco forse da quello che ha fatto finora, perché lui ha sempre lavorato in cose molto realistiche, molto drammatiche, molto sociali. Mm-hmm. Questo è un film fantascientifico che... insomma, intrattiene, non è che inventi l'acqua calda, però secondo me ci sta, e loro due sono molto bravi. Mm-hmm. E è ambientato in questo futuro che però sembra un po' il passato, sai, quando cercano di fare quelle cose distopiche che sei nel futuro, ma in realtà sembra quasi che si sia nel passato.
Che è un po' tipo, a me quel vibe lì me lo dà Sex Education, cioè nel senso che...
Sì, ma Sex Education è voluto, nel senso che è ispirato palesemente agli anni 80.
Ok, perfetto, esatto. Sì. Oppure tu dici quando fanno il... che sono vestiti da l'era del vapore, dai, come si chiama?
Tipo steampunk.
Steampunk, esatto, steampunk.
Sì, una vibe così, nel senso che questo penso che sia di ambientazione un po' tipo anni 60, una cosa così, ma ci sono parti di tecnologia e di invenzioni che non fanno parte di quel...
Ok.
E praticamente segue questa coppia di contadini che vivono un po' tipo eremiti in una casetta in mezzo al nulla. Mm-hmm. E a un certo punto gli si presenta a casa questo tizio rappresentante di viaggi nello spazio, astronauti, cose del genere, che gli propone un sacco di soldi se lei, cioè se per reclutare il marito per una missione spaziale e lasciare a vivere a casa con la moglie questo doppelganger, questa specie di clone ispirato al marito.
Okay. Cioè, in questo il marito è deve essere d'accordo, o loro lo vogliono fare alle spalle del marito?
No, con il marito consapevole di questa cosa.
Però vogliono convincere la moglie a essere on board di questa cosa.
Sì, entrambi gli propongono questa cosa se loro volessero partecipare a questo,
okay.
programma. Gli verrebbe regalato appunto questo clone che per, non mi ricordo quanti anni, una ventina, comunque tanto, rimarrebbe a vivere a casa con lei. Mentre il marito è via a fare questa missione,
okay.
E si è un po' alla Black Mirror, poi le dinamiche di questo matrimonio nel momento in cui il clone è una persona che lei trova più piacevole del marito vero e proprio, che invece aveva tendenze un po' violente, era un po' non un simpaticone, ecco, e effettivamente come navigano l'intimità del rapporto.
Ok, ma il clone in teoria non dovrebbe essere in tutto e per tutto uguale, identico?
Guarda, sì, ma...
scusami, io parlavo non del film, ma delle, sai, le regole tra virgolette, tipo le regole del viaggio nel tempo che ci sono nella cinematografia, che se tu vai nel passato e cambi qualcosa allora poi cambi anche nel futuro. E mi domandavo se, perché tipo in Black Mirror le intelligenze artificiali cloni della persona stessa sono uguali, identiche alla persona stessa, tipo.
Invece qui ci sono delle leggere differenze, sai che si gioca anche molto sul, effettivamente, cioè non, è difficile replicare.
Sì, certo.
Per gli aspetti sì, però poi emotivamente, a livello di insomma coscienza, anima, non è esattamente la stessa cosa, e questa lo gioca un po' al contrario, diciamo.
Ho capito, interessante. E questo lo troviamo invece?
Su Amazon Prime.
Amazon Prime. Nemico, giusto?
Il nemico.
Il nemico, va bene. Sono tornati con un nuovo singolo anche Subsonica, mentre io vado a fare le mie ricerche su Il Nemico. Non fa paura, vero? Ce lo posso...
No, è un po'... un po' Black Mirror, per capirci, cioè,
okay,
un po' angosciante,
okay.
Un po' pauroso.
Subsonica, mattino di luce, sempre qui a Manie di Protagonismo con Alessia Galatini da quel di Londra, che ci consiglia su cosa guardare in TV o al cinema o anche sul tablet, volendo. Non giudichiamo.
Il tablet è abbastanza lo stesso che a casa, però.
Sì, però sai che sono gettonatissimi tra le boomer i tablet, ho scoperto. Cioè,
ah, sì,
io...
ma lo amo.
È brava, io ho un telefono.
Lei, suo, cioè lei lo ruba palesemente a mio papà solo per recuperare tutte le cose di Mediaset.
Esatto, mia mamma RaiPlay. Lei la mattina fa colazione guardando le notizie sul tablet e mi, non lo so, mi fa molto ridere sta cosa, perché... poi per quello che gli interessa sono bravissime a usare.
Certo, però se poi mi devi girare la telecamera mentre siamo su FaceTime.
Brava, certo. Brava, lì volevo arrivare, esatto.
Certo.
Quindi uno leggero divertente, uno...
Esatto, che si chiama Le regine dei coupon su Amazon Prime. Poi sempre su Amazon Prime invece un po' un thriller fantascientifico psicologico che si chiama Il Nemico.
Ok.
E per concludere ci spostiamo su Netflix, sempre in ambiente un po' thriller, non so se tu ne abbia visto parlare, ne abbia sentito parlare in questi giorni, ma è appena uscito, si chiama La Società della Neve ed è un film spagnolo tratto da una storia vera.
Tu non mi puoi vedere, ma io sto facendo un salame grosso come una casa, che non mi avrete mai. Il salame è quando fai, non lo guardo quello, col cavolo che lo guardo quello.
Non so.
Come lo chiamate in Liguria,
tanto,
scusa?
Cosa fosse.
In Liguria come lo esprimete il to?
No, ti faccio una leva forse, ti faccio una leva.
Una leva, un po' antico effettivamente anche il salame, però è così è, perché allora io già tu sai che sono una nota cagasotto, in più una delle mie, dei miei proprio no-nos sono le amputazioni, l'altro mio no-nos sono i disastri aerei, quindi proprio...
Bene, quindi direi che non è il tuo film, Vale.
Non è il mio film, però prego, prego, continui pure a raccontare.
No, invece pensavo che, essendo una storia vera, essendoci questo aspetto, un po' non true crime necessariamente, però insomma... un po' così realistico ti piacesse per quello.
È noto, ho già spiegato che per me il true crime deve essere raccontato non dal, capito, dal vivo. Io voglio, a me piacciono i documentari che mettono quella distanza tra me e la cosa successa.
L'evento.
Esatto, perché se invece me la fai vivere da dentro, assolutamente muoro. No, no.
Va bene, no, concetto. In questo caso però il film te lo fa vivere dal vero, nel senso che è ispirato a la vicenda di questo volo che nel 72 stava trasportando una squadra di rugby, se non sbaglio.
Ma tra l'altro, esatto, in realtà ce n'è già vero uno famoso proprio culto di un disastro aereo che poi loro si sono dovuti mangiare tra di loro per sopravvivere? Tu sei giovane, forse questo ti manca, però anni...
Perché penso che il punto di questo però, cioè questo non è un horror, cioè sì, hanno dovuto fare robe simili, però penso che sia un film proprio molto umanitario.
No,
molto
anche quello, anche quello che dico io, adesso mi sfugge il nome, tutti che stanno ascoltando staranno gridando perché è famoso a livelli, che ne so, di Jaws, capito? Cioè proprio famoso, ed è su sempre un disastro aereo con due superstiti che hanno poi potuto raccontare la loro storia, e quindi c'è stato il film che però raccontava anche particolari abbastanza... cruenti, come questo, che per sopravvivere a un certo punto questi hanno dovuto mangiare parti dei loro compagni di viaggio, ecco.
Che gioia, però insomma fatto sta che l'aereo con la squadra di rugby si schianta nel mezzo di questo ghiacciaio nelle Ande, quindi uno dei posti più inaccessibili e freddi, gelidi del pianeta, e di questa squadra che era una sessantina di persone, ne restano in vita solo 16, che poi per una quantità infinita di giorni vanno avanti a insomma riescono a sopravvivere a queste condizioni in modi un pochino poco ortodossi, ecco, però alla fine effettivamente tutti e 16 vengono salvati.
Alive, brava Cri, scusate che in ascolto c'è la Cri, la nostra redazione di Torino. Sì, è anche perché era il primo del suo genere di questo tipo di film, col disastro aereo e il punto di vista proprio dei protagonisti e questo grande dilemma, no, umano esistenziale, che poi si è ripetuto in mille altre formule, del cosa fai in una situazione del genere, no? Tra la sopravvivenza e il morire, fai delle scelte di cui ovviamente poi...
Ah, comunque questo qua che dici è ispirato esattamente allo stesso incidente, cioè è la stessa cosa.
Infatti guarda, infatti stavo facendo appunto scrolling di Netflix, ho visto la copertina e ho letto cos'è che è, scusami, il...
È la Società della Neve.
La Società della Neve, ho detto, tu non mi piaci... Tu mi sai di remake di una roba che... Perché Alive me l'hanno fatto vedere sotto...
Mentite spoglie.
Esatto, capito? E quindi...
Questo modo proprio subdolo di fare le cose, no, che poi le rovina.
Fanno peggio, è stato come mi hanno fatto vedere So, dicendomi no, è un thriller, non è un horror, e ovviamente...
Ma So, vabbè, ma sono delle merde, però...
Sì, e quel mio amico è una merda, ed è stato proprio ufficializzato questo, sei una merda, e te lo dico anche oggi, e quindi sì, non è per me, però sono film che poi piacciono molto, anche perché davvero, da un certo punto di vista... come si dice, sì, ti mettono davanti a delle questioni molto umane, no? Molto vere di noi esseri umani.
No, sì, assolutamente, spero che non mi capiti.
No, esatto, direi credo tutti noi, speriamo che non ci capiti.
Però effettivamente posso dire che se sopravvivi allo schianto di un aereo nel mezzo delle Ande a meno 50 gradi, forse a quel punto la mangi la carne umana, perché un po'
hai capito.
Non hai idea.
No, è proprio quello, è quello. Poi è bello, infatti, ti ricordi che parlavamo di Yellow Jackets, che adesso credo sia in lavorazione la quarta stagione, non so.
Sì, quarta, se non sbaglio.
Esatto, è carino perché effettivamente si gioca su quella cosa lì, cioè una volta che se la vita ha questo valore e lo combattiamo per salvaguardarlo, allora siamo disposti a fare qualsiasi cosa. Sono quelle, sai, quei dilemmi interessanti, un po' filosofici, no? Antropologici. Bene, Ale, come sempre grazie per i tuoi consigli, che sono sempre brillanti, interessanti. E vi ho già... Figurati, è vero, ci becchi sempre. Guarda, con Saltburn, cioè tu un mese prima che esplode
Saltburn e Squid Game, proprio entrambi molto lungimiranti.
Sì, ufficialmente.
Ci sentiamo venerdì prossimo, quindi direi.
Assolutamente sì, e se, speriamo, cioè se esce, da voi c'è Poor Things al cinema, giusto?
Vado domani, sì, esce domani.
Esce domani, io mi auguro che arrivi presto anche qui, perché mi sento...
Il 25 gennaio in Italia.
Ah, va bene, ma madonna però, uffi, ok.
Comunque domani ti manderò del feedback.
Grazie, esatto. Trovate Alessia su Instagram come Alessia Galatini, anche se lei è molto riservata e ci tiene la sua privacy, però potete ascoltare il suo podcast che è Netflix and Therapy. Grazie Ale, un bacio.
Ciao.
Dunque, noi ci troviamo lunedì ufficialmente dalle 18 alle 20 con la rubrica del disagio, Mani di protagonismo, Luca, tutta la Lega Combriccola. Vi auguro un buon weekend. Domani esce la nuova puntata del podcast del disagio dopo un paio di settimane di riposo e sarà a tema disagio olfattivo, ladies and gentlemen. È molto divertente con le profumiere e non vedo l'ora che esca e non vedo l'ora che mi facciate sapere cosa ne pensate. Da qui è tutto, fate i bravi ma non troppo, ci troviamo sui social. Ciao!